Quindi oggi è il 4 giugno 2012, oggi parliamo fondamentalmente di Google e di questo algoritmo di Google che si chiama PageRank. PageRank è l'algoritmo che è una formula matematica che Google usa per classificare le pagine sul web. E proprio Google e il suo algoritmo, è il modo in cui Google funziona rispetto alla rete, è l'oggetto di uno degli articoli della seconda parte del volume di Chicchi e Roggero, che è il testo di Matteo Pasquinelli, che si chiama appunto L'algoritmo PageRank di Google, diagramma del capitalismo cognitivo e rentier dell'intelletto comune. Allora, Matteo Pasquinelli è un personaggio interessante. Lui è stato il collaboratore da molto giovane di Franco Berardi, o Bifo, che è un intellettuale italiano che ha scritto, che proviene dall'esperienza del 77 a Bologna, in particolar modo dal movimento delle radio libere, Radio Alice, e che poi è stato in esilio in Francia, negli Stati Uniti, e che negli anni 90 ha iniziato a occuparsi, di nuovi media, in particolar modo del cyberpunk. Ha scritto anche parecchi libri proprio sul cyberpunk, Neuromagma, ricordo uno di questi libri, e ha cominciato anche a sperimentare con questa realtà dei movimenti di rete. E una delle cose con cui, dei progetti che ha lanciato in rete in quel periodo, è stata questa piattaforma che si chiamava Recombinant, che era anche una mailing list. Quindi Recombinant è stata in Italia una delle prime mailing list, una delle prime realtà già a partire dagli anni 90, in cui si discuteva di teoria della rete. E Matteo Pasquinelli era l'allora giovanissimo amministratore di Recombinant. In seguito, ultimamente, ha anche pubblicato un libro che si chiama Animal Spirits per l'Institute of Network Culture di Amsterdam. Vive tra Amsterdam, Berlino, Barcellona, Londra, un po' nomade, diciamo. E comunque rimane uno dei commentatori sulla rete anche più interessanti da questo punto di vista di combinare la teoria della rete e diciamo, la prospettiva post-operaista. Questo saggio che ha scritto per questo volume, che si occupa appunto di Google, è il suo tentativo, che poi ha sviluppato anche in altri saggi successivi, di sviluppare una teoria della rete, che sia del valore di rete soprattutto, quindi la produzione del valore in rete, che sia innovativa anche rispetto a quelle che sono le premesse dell'analisi post-operaista, no? Mi ho detto che i post-operaisti insistono molto sull'idea di general intellect, cioè sul fatto che in rete noi troviamo la manifestazione di una simbiosi fra macchine e lavoro, un lavoro morto, ho detto anche le macchine per Marx sono lavoro morto perché sono le competenze del lavoro che sono state cristallizzate nella macchina, e lavoro vivo che sono le competenze linguistiche, relazionali appunto dei soggetti umani che si interfacciano con queste macchine. Quindi comunque si parte da quest'idea del general intellect come forza produttiva della società, come simbiosi lavoro vivo e lavoro morto, e lui vuole capire come questa realtà produttiva, che produce valore attraverso la produzione di conoscenza, attraverso l'intelligenza e così via, quindi come questa macchina del general intellect in rete, viene trasformata in valore monetario. Cioè come si produce la valorizzazione monetaria e quindi l'accumulazione di profitto, di valore, anche se lui dice non è profitto e rendita quella di Google rispetto a questa potenza, come si produce questo valore, come viene catturato questo valore di rete e come viene poi tradotto in valore monetario. E lui pensa che Google è un ottimo esempio, anzi è l'esempio principale di questo diagramma, come lo chiama seguendo Foucault, di estrazione del valore o estrazione di plusvalore, perché abbiamo detto per i post-operaisti marxisti comunque il valore è sempre il profitto e plusvalore, no? L'accumulazione di capitale è basata su un'accumulazione di plusvalore, cioè di lavoro non pagato, di lavoro non riconosciuto. Allora Pasquinelli parte con quella che è la più comune critica a Google, cioè ovviamente Google è stato molto criticato per questa posizione di monopolista che ha per il fatto che costituisce alla fine, diciamo, per l'80% degli utenti il primo luogo di arrivo, diciamo, sul web, è la homepage della maggior parte delle persone. Forse ultimamente è cominciato a essere più scalzato dai social networks, molte informazioni girano attraverso i social network, però diciamo per quello che riguarda informazioni che non sono condivise socialmente, in primo luogo Google è il primo luogo di accesso. Quindi Google è stato molto criticato da questo punto di vista, però secondo Pasquinelli è stato criticato nel modo sbagliato. Cioè le dice che ci si è limitati per esempio a vedere in Google soprattutto un pericolo per la privacy, un'enorme macchina della sorveglianza, perché come sappiamo Google ha la capacità di memorizzare e accumulare tutte le nostre richieste, le famose search, no? Tutte le richieste che noi facciamo in rete vengono comunque memorizzate e costituiscono poi tutta una serie di dati accumulati, immagazzinati in questi enormi server di Google, che poi vengono usati e valorizzati soprattutto per la pubblicità, eccetera. Però diciamo che una delle critiche principali è la capacità di sorveglianza che è costruita in Google. I dati di Google, ci sono anche c'è proprio una delle features di Google che è per esempio il trending, no, in cui dice quali sono le parole più ricercate sul web, no? Dà proprio una mappa di quelle che sono gli umori popolari. E ci sono delle ricerche, ci sono dei ricercatori, per esempio c'è un gruppo ad Amsterdam che lavora proprio sulla web search, che loro usano Google, i dati di Google per scoprire proprio quali sono, diciamo, gli umori sociali. Per esempio anche a livelli banali, no? La settimana prima del giorno del ringraziamento in America c'è un'esplosione di richieste per ricette del tacchino, oppure come si tra novembre e dicembre aumentano le ricerche su Google di rimedi per i raffreddori e per le influenze. Cioè addirittura si possono mappare l'inizio delle epidemie di influenze prima attraverso i dati di Google che attraverso i dati del Ministero della Sanità, perché arrivano prima le richieste sul motore di ricerca che i dati appena uno comincia a sentirsi male va a cercare, no? E quindi è come se Google ci avesse il polso di quello che sta succedendo. Oltre a ciò avete anche il fatto che vi lascia questi cookies, cioè questi numeri, codici identificativi sul computer, per cui la macchina vi riconosce, il software vi riconosce quando voi vi collegate sempre dalla stessa macchina perlomeno, e quindi è in grado anche di memorizzare quelle che sono la vostra storia di ricerca. Quindi questo, diciamo, è uno sviluppo più recente, però come abbiamo detto, se io scrivo cerco una determinata cosa, a me uscirà un risultato diverso che un'altra persona, perché Google tiene conto di quella che è il mio percorso di ricerca, quelle che possono essere il mio profilo o no di ricerca. Quindi c'è questa enorme accumulazione di dati che potenzialmente però è anche estremamente individualizzata, quindi che è capace proprio sia di produrre questi grossi aggregati di informazioni mutevoli, dinamici, che danno il polso di quello che varie popolazioni cercano, quello che stanno passando, quello che gli interessa, no? Sia qualcosa che può essere anche molto individuale, pensate, non so, qualcuno che fa ricerche su malattie sessuali trasmesse sessualmente, STD come si chiamano, quindi è per questo che è stato oggetto soprattutto di critiche che hanno a che fare con la sorveglianza, con l'idea che costituisce una macchina della sorveglianza. Oppure più recentemente, specialmente dopo questo scontro con la Cina che c'è stato, è stato anche accusato di cedere alla censura, perché si è accordato col governo cinese per non far uscire da motore di ricerca, da Google come motore di ricerca in Cina, risultati che avessero a che fare col Tibet o con critiche al governo cinese e così via. Quindi generalmente la critica su Google si è assestata sulla critica del motore di ricerca come una macchina di sorveglianza, accumulazione di dati che danno vita a quello che molti hanno definito una specie di nuovo panottico sociale. Ricordate il panottico di Bentham di cui abbiamo parlato nella lezione sulla biopolitica? Quindi questa idea di una macchina della sorveglianza che registra tutto e che comunque ci dà sempre questa sensazione di essere sorvegliati, facendoci interiorizzare anche, no? L'idea che non si possono avere certi comportamenti, le cose che uno cerca poi contribuiscono a creare certi profili che possono essere ricostruiti nei database, si possono scoprire per esempio le tue idee politiche, i tuoi gusti musicali, tutto attraverso, diciamo, un archivio dei dati di Google. Però per Pasquinelli questo non è l'aspetto più interessante. Lui dice che Google è molto più interessante ed è molto meno discusso dal punto di vista economico, cioè proprio per il modello economico che propone, e in particolar modo lui è molto interessato a quello che chiama l'economia politica di PageRank, che è proprio l'algoritmo di Google. Non so quanti di voi hanno mai sentito parlare di PageRank. Uno? Vabbè, pochissimi, quindi non sapete che tutto si regge su questo, su questa formula matematica. Formula matematica poi è molto complessa, però un po' la spieghiamo oggi. Di base è anche facile da capire, anche se poi nella realizzazione è molto complessa. Quindi lui è interessato all'economia politica di PageRank, è quella che lui chiama l'analisi bioeconomica di Google, cioè come fa Google a estrarre valore dalle nostre vite e a trasformare l'intelletto comune in valore di rete e ricchezza. Questa è la tesi da cui lui parte. Quindi come Google estrae valore dalle nostre vite, perché noi mettiamo la nostra vita su Google. Cioè pensate a tutte le cose che avete cercato. No, è la vostra vita che viene memorizzata dal motore di ricerca, e quindi come trasforma tutto questa intelligenza che noi mettiamo nella rete in ricchezza, in quello che lui chiama valore di rete. E questo valore di rete è interessante come concetto, e poi lo vediamo meglio, e quindi ricchezza, che è la ricchezza degli azionisti di Google. Vi ricordo anche che una delle alternative proprio per l'esame è A Me la Marcia, che è il libro open source su Apple, è proprio il libro di John Battaglia, Google e gli altri su Google. È un libro diverso rispetto a Me la Marcia, perché mentre Me la Marcia viene dagli ambienti più critici verso anche l'economia digitale, invece Google e gli altri viene dall'interno di questo ambiente, quindi è stato scritto a John Battaglia, che poi è stato uno dei due autori di quel manifesto del Web 2.0 con Bill O'Reilly, di cui abbiamo parlato all'inizio. Quindi comunque Battaglia è un insider, un interno all'ambiente economico della Silicon Valley, che conosce molto bene tutti gli attori. Quindi lui porta in Google e gli altri veramente all'interno della storia, sia di Google che di tutto quello che è stato il business della ricerca negli Stati Uniti fra gli anni 90 e 2000. Dagli inizi a Stanford, in cui appunto questi due ragazzi già preprogrammati con l'idea che dovevano lavorare su qualcosa che avrebbe portato comunque a un progetto di impresa, scelgono la ricerca, alla competizione che esisteva in quegli anni, al modo in cui loro hanno sbaragliato a un certo punto la concorrenza, quindi specialmente in primo luogo un motore di ricerca alternativo come modello proprio, che era stato Yahoo, no? Perché Yahoo era il primo motore di ricerca prima di Google, e poi anche la trasformazione, primo motore di ricerca più famoso, commerciale, e poi anche la trasformazione proprio di Google come azienda, di nuovo un po' in maniera simile a quello che è successo con la Apple, il rapporto con i venture capitalist, quindi con i finanziatori. No, tutto questo lo trovate, anche delle discussioni più tecniche su proprio come funziona la ricerca, quindi diciamo da leggere insieme. Vedete, questo era Yahoo nel 1995. Google diciamo, diventa il motore di ricerca per eccellenza molto velocemente nel 2000, veramente molto velocemente prende piedi. Quindi Pasquinelli sostiene che Google non deve essere visto semplicemente come un apparato di sorveglianza attraverso l'accumulazione di dati dall'alto, ma deve essere visto anche in termini economici come un apparato di cattura del valore dal basso. E nello specifico lui è interessato attraverso appunto a questo algoritmo, che è il centro della questione. E quindi per capire Google bisogna capire questo algoritmo che è PageRank. Per capire la novità che PageRank è il gioiello di Google, Ovviamente è assolutamente, diciamo, il cuore dell'algoritmo, che è molto complesso, appunto la matematica di alto livello, proprietà intellettuale, top secret e così via. Però già la sappiamo la differenza principale che ha introdotto rispetto ai motori di ricerca precedenti, e in particolar modo rispetto a Yahoo. Perché Yahoo aveva introdotto, cioè pensate al primo web, no? Il primo web nasce nel 1993, più o meno, 91 il primo codice, insomma 93 più o meno il primo browser, quindi ognuno mette le sue pagine, sono poche pagine ancora, anche se crescono molto velocemente. Come si trovano queste pagine? Come fa uno a trovare una pagina? Non c'è, o devi saperlo già, devi sapere già, oppure salti da pagina a pagina attraverso i link. Però se si tratta ancora di un numero abbastanza, diciamo, compatto di pagine, un numero limitato. Su questo numero limitato interviene questa .com, che è appunto che Yahoo, con questo sistema di indicizzazione a mano. Cioè loro hanno degli impiegati a cui danno il compito di cercare le pagine, di indicizzare le pagine, che devono andare in giro per il web e trovare queste pagine e poi dividerle, queste pagine, è una specie di pagina gialla, no? Oppure vengono pagate loro stesso dalle pagine per entrare, per essere messi in questo sito, vengono classificati sulla base dell'argomento e vengono anche valutati da questi impiegati di Yahoo. Quindi è un albero praticamente in cui uno vede tutta una serie di categorie. Quindi clicca sulle diverse categorie, poi vede dentro che c'è ed è tutto fatto a mano, quindi tutto lavoro vivo, direbbe Marx, cioè ogni pagina viene controllata e viene immessa. Ora è chiaro che questo modello può funzionare fino a quando abbiamo poche pagine, cioè poche pagine sono anche qualche migliaio, quando cominciamo ad arrivare ai numeri diciamo, più grossi, allora l'indicizzazione a mano non funziona, no? Quindi c'è anche questo fatto di persone esperte che valutavano le pagine. E quindi è lì che si inserisce questo passaggio all'indicizzazione matematica, cioè all'uso dell'algoritmo, che in questo caso appunto è PageRank. Fra parentesi, non è che è stata proprio che loro andavano di sito in sito, cioè sempre fin dall'inizio mi pare che già c'erano questi web crawlers, cioè letteralmente i crawlers sono quegli insetti che, come si dice crawler in italiano? Che strisciano, gli insetti che strisciano, quindi c'era questo programma che andava in giro per il web, saltava da link a link a link e poi tornava indietro con una mappa, no, del link. E poi questa mappa, su questa mappa si costruiva anche l'indicizzazione. Però il fatto di tornare che il crawler, che Google c'ha, perché Google c'ha un crawl, questi crawlers, questi programmi che si fanno tutto il giro del web e ricostruiscono tutti i link e prendono tutte le pagine. Il problema è che poi come fare a fare tornare tutti questi risultati di queste pagine, come farle arrivare in un ordine rispetto a una richiesta che ha senso rispetto a quello che io ho chiesto, cioè come fare a fare tornare la cosa più rilevante, come fare a fare tornare la cosa che è quella che cerca, quello che ha cercato quella determinata cosa e non un'altra cosa che non c'entra niente. Sembra facile, però non lo è per niente. Questo è un problema di intelligenza artificiale, dare dei risultati che siano rilevanti e trovare esattamente quello che io cerco. Cioè Google alla fine è stato il motore di ricerca che ha fatto questo lavoro meglio, questo è quello che dice Battaglia, no? Non c'è stato nessun altro motore di ricerca che è riuscito, che riesce ancora oggi, che pure ci sono c'è della concorrenza che cerca comunque di entrare in questo mercato anche a codice aperto, sorgente aperta e tutto il resto, cioè non riesce ad avere la velocità e l'accuratezza a dei risultati che produce Google, quindi ancora insomma, Google mantiene questa predominio. La base di Google come motore di ricerca viene data in questo articolo scritto da Sergey Brin e Lawrence Page, che sono appunto questi due studenti post laurea dottorali dell'Università di Stanford nella metà degli anni 90. Ed è un saggio che si può trovare ancora oggi online, che si chiama The Anatomy of a Large Scale Hypertextual Web Engine, in cui loro cominciano a proporre, diciamo, le basi teoriche di quello che è la loro idea di ricerca e sottolineano l'importanza del ranking, no, di introdurre un principio di ranking, cioè di classificazione. di ordinamento. Il ranking che cos'è? È la classifica. Cioè bisogna fare una classifica. Bisogna vedere chi viene primo, chi viene secondo, chi viene terzo, chi viene quarto, chi viene quinto. Cioè bisogna produrre dei risultati che abbiano un ordine di rilevanza. Quindi il web non può essere semplicemente questo oceano di dati piatto in cui tutti i siti più o meno diciamo sono equivalenti e possono essere trovati semplicemente saltando da un sito all'altro, perché all'inizio il web era così, senza un motore di ricerca. Si saltava da un sito all'altro, clic, 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 dove doveva andare a finire, no? Richard Rogers, che è questo ricercatore dell'Università di Amsterdam, parla di questo periodo come il periodo del web come iperspazio. Poi si salta da uno all'altro. Quindi questo oceano piatto di dati in cui intrinsecamente nessun sito ha più valore dell'altro viene plasmato da Google in gerarchie dinamiche. Cioè Google rende questo oceano piatto qualcosa che può, in cui certi siti diventano più visibili e certi siti diventano meno visibili, in cui certi siti usciranno per primi quando si fa una ricerca e certi altri invece usciranno nella 500ª pagina e nessuno li troverà mai. Questo poi lo vedete nel libro di Battaglie, che esce fuori anche con storie umane abbastanza devastanti, no? C'è questo imprenditore, piccolo imprenditore che si è inventato negli anni 90 un business di vendere scarpe di taglie molto grandi online, no? Perché dice, questa è la gente che porta tipo 47-48, non le trova le scarpe nei negozi. Allora lui le vendeva online cercando di vedere se funzionava. Il suo sito usciva prima all'inizio sul sito di Google, usciva per primo, e quindi tutto un tratto lui si trovò che aveva un sacco di richieste da tutto il mondo, e con queste richieste riuscito a fare decollare questo piccolo business che lui gestiva da casa. Un giorno Google cambia l'algoritmo e lui finisce alla 20ª pagina, collasso. Cioè nessuno lo trova più, nessuno, tutto il suo business collassa, no? Quindi le gerarchie di Google, il fatto che una pagina esce prima, una pagina esce dopo, quando io cerco qualcosa, cioè crea una gerarchia che è fondamentale anche alla sopravvivenza, al traffico generato su quelle pagine. Questo è un potere enorme che c'ha Google, è il potere di ordinare il web, di dare importanza ai diversi siti. Quindi la caratteristica principale di PageRank, lo dice il titolo, è il ranking, la classifica, il fatto che mi dà una cosa al primo posto, un sito al secondo, un terzo, al quarto, quinto e così via. Quindi il cuore è proprio questo ranking. Da che cosa è determinato il ranking o la classifica? È determinato dal numero e dalla qualità dei link in entrata su un sito. Cioè teoricamente secondo me è molto più complesso, però questo è il principio di base, perché non si spiegano tutte queste variazioni. Il principio di base è che non solo deve cercare diciamo una pagina che ha all'interno la parola che io cerco, perché quella è la cosa fondamentale, deve avere la parola che io cerco, però poi me ne dà in un certo ordine, e l'ordine è dato dal fatto che mi mette prima la pagina che è più linkata. Quindi più linkata è una pagina, più mi sale. Questo è il primo principio. Poi più linkata è da siti che sono linkati, a loro volta, più mi sale. Quindi più links, più sale, da siti più linkati. Quindi vedete che crea questa cosa di chi ha più link ne ha sempre di più. Quindi quelli che stanno sopra, è un po' come questo meccanismo del merito che vogliono fare in Italia, cioè chi ha di più ha sempre di più, va naturalmente accumulando, e chi è di meno invece rimane in fondo, cioè se stai alla 300ª pagina non spunti, perché vendi scarpe sopra una certa taglia, non spunterai mai più, rimarrai perso.
E può avere un'implicazione con i collegamenti ipertestuali nei social network, ad esempio la condivisione, quello è un tipo di link, un modo di linkare,
allora,
cioè nel senso,
se
si condivide su social network va ad aumentare il ranking su Google, ad esempio?
No, questa è una cosa che è uscita sempre Richard Rogers, no? Ha scritto un articolo recentemente che non è stato neanche ancora pubblicato, quindi l'ho visto, è in corso di pubblicazione, per una rivista che io sto curando, e lui ha fatto proprio tutte queste ricerche sul web, sulle varie fasi della ricerca sul web, e lui dice che proprio nell'ultimo periodo questo fatto dei social network sta mettendo in crisi la searchability, quindi dello spazio web, perché Google non riesce a mappare i link tra i blog, i commenti, non li vede, non vede i social network, quindi è come se lo spazio del web a sua volta si stesse frammentando dal punto di vista della ricerca. Non è arrivata ancora a questa cosa qua. Anche quella è una delle cose interessanti di internet, è dinamico. Succede una cosa, sembra che sia assestato, e poi succede un'altra cosa e sconvolge quello che era l'equilibrio precedente.
Cioè, è probabile che per stare passo per quei tempi si debba aggiornare il page.
Loro aggiornano sempre, anche uno se non se ne accorge.
Si debba aggiornare questo algoritmo di fondo in modo tale che possa andare a mappare anche, perché per esempio, no? In questo modo un social network può diventare un motore di ricerca più forte che Google, perché mettere un diverso tipo di condivisione, le informazioni possono girare in un modo diverso e quindi anche fuori dal controllo di una multinazionale, economicamente parlando.
Secondo me c'è chi sta lavorando a questa cosa, no? Queste sono proprio le classiche cose che se fossimo a Stanford invece che all'orientale direi: allora tu che sei umanista prenditi un matematico, mi mettete insieme e fate questa cosa qua, perché appunto è questo continuo superamento dei limiti, cioè proprio si pone un altro problema e allora la frontiera. Però le ultime notizie su questo fronte sono proprio che non riescono a coprire anche i social network, quindi le condivisioni. Però mi sembra di capire anche che veramente si è complicato tantissimo anche rispetto al modello di Pasquinelli, che ha il merito di semplificare una cosa che sicuramente è molto complicata e di cui nessuno sa quasi niente, nonostante noi la usiamo ogni giorno. Però secondo me anche proprio la matematica di PageRank, al di là dei tecnicismi, secondo me è interessante da vedere. Poi vediamo anche come si complica tra un poco con l'aggiunta di AdWords e AdSense, che vedremo. Chi conosce AdWords e AdSense? Sempre là in fondo. Vabbè. Allora, lui riconosce appunto che il software dell'algoritmo PageRank è molto molto complesso dal punto di vista matematico, quindi solo matematici di alto livello possono capire effettivamente in dettaglio questa cosa come funziona. Io aggiungo appunto che non c'è solo PageRank, ci sono i crawler, ci sono le banche dati dietro, insomma è complesso Google, questo me ne parla meglio Battaglie. Però sicuramente lui dice che il diagramma di Google non c'ha niente in comune col panottico di Foucault, cioè non è una macchina panottica, secondo lui. Per descrivere come funziona PageRank come apparato di cattura del valore dal basso, che è quello che lui dice, bisogna usare un'altra illustrazione che faccia giustizia alla natura liquida e ipertestuale del web. Liquida perché? Liquida è uno stato, no? Che sta tra il solido, in cui gli elementi sono legati in maniera rigida, e il gassoso, in cui gli elementi sono liberi. Quindi descrive uno stato in cui si è semi-legati, in cui si è anche capaci di movimento. E per lui la cosa importante da capire, perché lui vede Google come un esempio di capitalismo cognitivo, come anche proprio il diagramma del capitalismo cognitivo per come funziona, per capire questa cosa bisogna capire che ogni link è un vettore asimmetrico di energia, dati, attenzione o valore. Attenzione. Dice che ogni link è un vettore asimmetrico di energia, dati, attenzione o valore. Cioè questa è un'altra cosa che pure dice Rogers, dice il link non è reciproco. Il link va da una parte. Non è che se io linko un sito, il sito automaticamente linka a me. No, quindi ogni link indica che da una parte c'è un investimento di attenzione, di valore, di desiderio, eccetera, rispetto a un'altra pagina. Quindi questa simmetria del link è importante, cioè non è internet, non è un sistema di pari, in polemica dicevo il peer-to-peer movement in cui tutti i nodi sono pari, ma c'è sempre la simmetria. E la simmetria è costruita proprio nel principio del link, che è asimmetrico, cioè va da una parte all'altra, è una freccia che indica un certo investimento di valore. Che cosa ha ispirato, diciamo, il modello di PageRank, e quindi misura il valore di rete di una determinata pagina e poi la classifica, la mette in un ordine classificatorio, è ispirato dall'università, dal mondo dell'università. L'università è stato assolutamente fondamentale per l'evoluzione, diciamo, di internet e il suo modello in generale, tanto quanto diciamo, il modello militare, o diciamo, l'unione di queste due culture in un certo senso, anche la tensione fra cultura militare, cultura accademica e cultura commerciale che ha creato, diciamo, l'eros di internet. E il loro modello, infatti, quando loro hanno cominciato a studiare questo sistema, hanno preso come modello il sistema delle citazioni accademiche. Cioè, come si misura il valore di una opera accademica, di un testo accademico, questo proprio all'interno della comunità accademica? Con le citazioni. No, più un testo è citato, più sale, diciamo, nella classifica. Come si classificano le riviste? Così. Le riviste accademiche hanno un sistema di ranking, quelle che sono più citate sono più importanti. Si può sempre barare. Ovviamente anche su questo, che poi le persone si cominciano a citare a vicenda e allora, insomma, si sale nelle classifiche. Non esiste un gioco in cui non ci sia, diciamo, una possibilità di barare, però diciamo che il valore delle pubblicazioni accademiche, diciamo, non ha dato tanti scandali in questo senso, soprattutto se lo pensiamo come fenomeno globale, no? Non italiano, ridotto dalla lingua, dalla scarsità del numero proprio delle persone. Quindi loro, il PageRank ha come modello il sistema di classificazione, di valutazione delle citazioni accademiche, delle opere accademiche, però ha anche un'altra dimensione, è l'incontro tra questo sistema di valutazione delle citazioni e questo sistema accademico e l'economia più generale del brand, l'economia del marchio, l'economia dell'attenzione, quella che oggi chiamano economia affettiva. Cioè il fatto che non è soltanto, da un lato sì c'è il valore del saggio accademico, il sistema di citazione eccetera, e dall'altro c'è il sistema di misurazione del valore del marchio, cioè il valore del marchio, il valore di una merce in un regime mediatico, ci ricorda Pasquinelli, è definito principalmente dalla condensazione di attenzione e desiderio collettivo. Cioè il marchio vale tanto quanto vale, quanto riesce a condensare, ad attirare il desiderio collettivo. Quanto più cattura l'attenzione, no? Tanto vale il marchio. E lui insiste, insomma, che questo, diciamo, il valore del marchio, il fatto che un marchio appunto sia citato, comprato, acquistato, che sia, ci siano fans del marchio, che ci siano persone che vi si dedicano, è comunque tendenzialmente pilotato da pubblicità e informazione di massa. Domande? Se mi prendo una piccola pausa.
Quando in Google si fa una ricerca, no? Ed escono delle opzioni di preferenza in giallo, sono delle, cioè le...
Non le ho mai viste, quali sono?
Con lo sfondo giallo.
Ah,
tipo Adfly, cioè sarebbero delle società che investono.
Sono quelle sponsorizzate.
No, questo era chiaro, però il tornaconto che hanno è essere messe in prima fascia, diciamo, cioè così funziona.
Sì.
E quindi è così che anche giustificato la sponsorizzazione gratis di alcuni siti, cioè l'invito di siti come per esempio. No, cioè di pubblicizzare un sito portando un link in una pagina web a caso. Cioè,
ne parla Battelli di questa cosa. Battelli dice che c'è stata una grossa tensione all'interno, diciamo, del gruppo che dirigeva Google su questa cosa, perché loro sono partiti con quest'idea che loro la pubblicità non la volevano. Cioè che il Google doveva essere un motore di ricerca che era basato esclusivamente sulla qualità del ritorno dei risultati, e che quindi doveva solo seguire il ranking che veniva dal processo di linking che era immanente alla rete, perché sennò significava che era corrotto, cioè come io ti pago e tu mi metti il link prima.
Anche perché la maggior parte di questi link sono di poco valore, cioè sono...
Questo è il compromesso che hanno raggiunto. Cioè che da un lato c'è la lista in bianco, come dici tu, che è la lista dei risultati che tornano perché l'algoritmo ha detto questi sono. Dall'altro lato c'è quelli pagati, messi in un colore diverso. Quindi il compromesso che hanno trovato. Perché poi in pratica loro potevano pure avere miliardi di utenti che andavano a usare Google come motore di ricerca, ma i loro finanziatori, poi nel libro di Battelli questo si vede, andavano a bussare e dicevano sì, ma i soldi come li fate? Cioè avete tutti questi utenti, Google lo usa mezzo mondo, ma il vostro modello di business qual è? Loro hanno esitato molto prima di entrare nella pubblicità, però non hanno avuto scelta, perché poi a un certo punto quelli che li avevano finanziati hanno chiesto il conto, no, quindi sono anche partiti con questa cosa molto idealista, no? Di dire no, noi vogliamo fare il migliore motore di ricerca che c'è, basato proprio sul modo in cui la rete stessa organizza il valore, quindi sul modo in cui i links vengono creati dalla rete, non da qualcuno all'esterno, però poi hanno dovuto cedere e poi hanno introdotto appunto questi programmi che sono AdSense e AdWords. Chat, 5 minuti. Questa è la tesi di Pasquinelli, che sono tutti, praticamente Google ha trovato un modo di rendere misurabile il valore sociale di una pagina. O valore sociale e valore di rete sono intercambiabili. Cioè il valore è di un marchio, o il valore di un marchio commerciale, il valore delle pagine di nodi internet è dato dall'investimento sociale che c'è in quel determinato marchio o in quel determinato nodo, quindi è nel numero di persone a cui piace quel nodo, quel programma, quel marchio, che costituisce il valore di questo tipo di economia. Ma penso che questa è un'intuizione importante, no? Che poi insomma non è neanche particolarmente sconvolgente per qualcuno che lavora in marketing, per esempio, che è, cioè il valore di un marchio, il valore di un programma, il valore di un prodotto dell'economia della conoscenza viene dato dall'investimento di desiderio delle persone a cui piace, o l'investimento affettivi di un cantante, di qualsiasi cosa viene dato da questo, a quante persone piace, quello è il valore di rete, quello è il valore sociale. Quello è il valore dell'economia della conoscenza, è il valore di base. Cioè, lui dice, questo è qualcosa che è a prescindere di internet, è vero a prescindere da internet. Cioè che il valore di un marchio, di qualsiasi prodotto immateriale, quindi culturale, sociale, eccetera, è determinato dalla condensazione di desiderio sociale. Questo a prescindere. Che è successo quando si è affermato internet, quando tutto questo è migrato su internet, che è diventato misurabile per la prima volta in maniera proprio sistematica, no? Quindi quella che era questa matrice di relazioni sociali e valoriali, quindi questa produzione, questo valore che era informalmente, si accumulava informalmente, no, attorno a determinate persone, a determinati luoghi, a determinati generi musicali, eccetera, e sta là, pronto, per essere misurato, per essere mappato, per essere ricostruito. Perché questa è una tendenza immanente alle tecnologie digitali. È divenuto digitalmente tracciabile e misurabile dai motori di ricerca. Questo, fra l'altro, sarà centrale al corso dell'anno prossimo, che cambierò, diciamo, che si occuperà molto della sociologia di Gabriel Tard, un sociologo francese degli inizi del secolo, che aveva proprio questa teoria del valore, no? Che lui diceva il valore è sociale, e lui era molto critico dell'economia, diceva l'economia non ha capito niente, non è vero che il valore si determina soltanto sulla base del meccanismo della domanda e dell'offerta, non è la domanda e l'offerta che determina il valore è desiderio sociale, il valore è prodotto dalle forze sociali per eccellenza, che sono quelle di desiderare, quelle di credere e quelle di sentire. Questo lui, la sua critica all'economia politica, non avevano capito niente, cioè che era, i meccanismi del valore erano appunto sociali. E non a caso che Tarte, appunto, che scriveva agli inizi del Novecento, è tornato adesso ad essere oggetto di molto interesse, diciamo, negli ambiti sociologici, ma soprattutto lo studio della rete, perché cioè, quando lui diceva sono tutte queste quantità sociali un giorno diventeranno misurabili e noi saremo in grado di vedere proprio tutte le variazioni, le curve dell'opinione, del sociale, potremmo vederle infograficamente rappresentate, oggi insomma questi motori di ricerca gli danno ragione. Se non fosse che noi non abbiamo accesso a queste cose, però teoricamente noi potremmo vederle. Mi ricordo un'installazione che mi ha sempre colpito, che penso sarebbe interessante farla, diciamo, con la rete, sicuramente qualcuno l'avrà fatta. C'era un'installazione fatta in Olanda, di una specie di torre con delle luci che stava in questa piazza della città, in cui venivano inseriti questi dati sull'umore della popolazione. Quindi le persone tipo compilavano, era fatta a mano ovviamente, ma le persone compilavano questi, la mattina quando passavano davanti a questa piazza c'erano questi artisti, era tutto low budget, e allora scrivevano come mi sento oggi, no? Quindi si usavano tutta una serie di aggettivi, questi aggettivi erano computati da questo computer che poi faceva uscire questo, diciamo, l'umore della città quel giorno attraverso il colore che lo indicava. Ma quindi era come se fosse questo termometro colorato che raccontava l'umore della città. Cioè, no, pensate a una cosa del genere che lavora sui flussi della rete, no? Pensate quale, che possibilità di visualizzazione che ci sarebbe di capire, diciamo, cosa gira, cosa circola, perché ovviamente noi non possiamo più farcela con le nostre capacità cognitive, siamo al limite, noi non possiamo più assorbire niente dal punto di vista dell'intelligenza analitica, quindi è chiaro che per veramente, se vogliamo entrare in contatto con questo umore cangiante, con queste opinioni mutanti della rete, ci sarà bisogno di investire sull'aspetto estetico, artistico, no? Perché soltanto attraverso i sensi che noi potremo veramente avere un senso di quello che succede, non sarà... Non a caso tutto si sta spostando verso la grafica, per la valorizzazione dei dati, no? Se sono tutte applicazioni grafiche. No, su cui da queste ci sono progetti molto belli, incluso anche, magari me lo metto sulla pagina, sicuramente lo trovo, Osservatorio Iaconesi e Oriana Persico, che è una coppia di artisti hacker italiani che adesso stanno lavorando alla Pompei Digitale, in questi giorni sono augmented reality Pompei, hanno fatto un progetto su questo, adesso hanno fatto anche una cosa del genere molto bella su Torino, un progetto di infografica in cui mappavano i messaggi d'amore che giravano sui cellulari a Torino, e poi hanno fatto questa grafica per capire dove era che si mandavano più messaggi d'amore a Torino, era una struttura, sì. Sì, sì, e pare che erano nei quartieri dove c'erano più immigrati che c'erano più messaggi da noi. Chissà questo che significa. Va bene, facciamo una piccola pausa anche dalla registrazione e poi ritorniamo a seguire meglio questa cosa di Google. Riprendiamo dove avevamo lasciato, quindi, cioè su quest'idea che il valore, il testo di Pasquarello è interessante proprio perché lui propone di vedere il valore in rete, Google come un esempio del modo in cui si valuta il valore in rete, è come questo valore di rete, che è appunto il valore delle relazioni sociali che sono investite in una determinata pagina, in un determinato sito, in un determinato qualsiasi elemento, insomma, dell'industria immateriale, può essere poi monetizzato attraverso un modello di business come quello di Google. Da questo punto di vista lui si richiama a quelle che sono state anche parecchie pubblicazioni che ci sono state ultimamente parliamo 6-7 anni, sulla cosiddetta economia dell'attenzione. Cioè si è parlato molto di economia dell'attenzione, il ragionamento che questi teorici dell'economia dell'attenzione hanno fatto è c'è un sacco di informazione, l'economia si basa sulla scarsità. Se non c'è scarsità non ci può essere economia, perché quello che è scarso vale, quello che è abbondante non vale, non vale niente. Quindi l'informazione abbondante non vale ormai quasi più niente. Che cos'è che è scarso? L'attenzione. Perché c'è solo una certa capacità di attenzione, un certo, diciamo, capacità proprio biologica, fisica del cervello umano di assorbire dati, ma anche di ore che ci sono nella giornata da passare a consumare. E quindi, diciamo, l'attenzione è la nuova, diciamo, il nuovo elemento economico di questa economia. Quello che per avere successo in questa economia bisogna fare è catturare l'attenzione, catturare il quanto più attenzione possibile. Quindi, diciamo, lui un po' si rifà a queste teorie dell'economia dell'attenzione per parlare di questo neocapitalismo cognitivo, come lo chiama, come qualcosa di guidato da questa accumulazione di desiderio sociale. Nella sociologia esistevano già dei termini per parlare di questa cosa. In particolar modo il sociologo francese Pierre Bourdieu, che è sicuramente stato, diciamo, uno dei sociologi più importanti degli ultimi 50 anni, morto da non tantissimo, è stato il teorico per eccellenza di quello che lui chiamò in questo lavoro degli anni 60, che si chiama La distinzione, critica sociale del gusto, il capitale simbolico o culturale. Cioè, lui diceva che nella società non c'è soltanto il capitale economico, il denaro, ma esiste anche qualcosa che si chiama il capitale culturale, capitale simbolico, che può anche andare assieme col denaro, ma è teoricamente indipendente, no? E dipende dal gusto, dalle distinzioni del gusto, quindi la musica che si ascolta. Lui aveva legato questa cosa al sistema di classi francesi, la musica che si ascolta, l'arredamento, i film, no? Tutte queste cose costituiscono un capitale simbolico o culturale che diciamo, ha delle dinamiche specifiche anche rispetto a quello economico. Quello che è successo con, di nuovo, le tecnologie digitali e con la migrazione online delle relazioni sociali è che questo capitale simbolico o culturale oggi diventa immediatamente misurabile, abbiamo detto, no? Quindi noi possiamo, perché diciamo, c'è tanta critica anche dei social network da questo punto di vista? Perché molti li hanno criticati dicendo c'è in questo social network una logica economica che ha a che fare con un narcisismo del soggetto. Quindi quanti amici hai? No, tanti più amici hai, tanto sei importante, tanto sei popolare, no? È misurabile. Anche se poi se ne hai più di un certo numero significa che poi non so veramente, insomma c'è tutta poi una distinguo da fare. Quanti mi piace ricevi sulle cose che metti, quante condivisioni, quante volte viene condiviso, diciamo, un video che tu fai, no? Quante accessi ci sono appunto a una pagina, quante volte viene downloaded un pezzo musicale, viene scaricato un pezzo musicale, quante volte viene ascoltato su YouTube, no? Tutti questi atti sociali che producevano valore prima in maniera informale, adesso invece sono tutti quanti diventati, diciamo, immediatamente misurabili. E quindi c'è questa misura continua del valore che si ha in queste reti sociali. Un autore molto interessante da questo punto di vista è un altro francese, Bernard Stiegler, che è famoso per avere scritto negli anni 90 un libro con Derrida, con Jacques Derrida, che si chiamava Ecografie della televisione, e che, diciamo, ha anche scritto due volumi importanti di filosofia della tecnologia, e lui ha questo concetto di grammatizzazione, che prende anche da Jacques Derrida, in cui lui dice che la grammatizzazione che inizia con la scrittura, con la lingua, anzi per essere più specifici, torniamo indietro agli inizi del corso, no? Con l'idea del linguaggio, della scrittura, che è un processo per cui delle relazioni cominciano a essere, o dei modi di fare anche, no? Delle conoscenze, cominciano a diventare quantificabili e misurabili, cominciano a essere spacchettate, no? Vengono decomposte in unità discrete. Cioè questo è il processo di grammatizzazione, è un processo di tecnologizzazione dell'umano che va avanti perlomeno dall'invenzione della scrittura. La scrittura che fa? Prende questo flusso di parole e lo rompe in